La pianta della cattedrale. La pianta della cattedrale è una croce allungata. La navata centrale, il coro dove c'è l'abside, sulla navata centrale c'è il popolo. Il popolo dei fedeli. La fine della navata centrale, vicino alla porta, si chiama Nartece, che è il luogo ancora profano, diciamo così, in cui c'è la soglia. Quindi c'è una parte iniziale che è ancora profana, una parte centrale in cui il popolo fa i suoi commerci, esplica la sua fede, si incontra, parla. La parte più divina, la parte più segreta, è quello che è il coro dove c'è l'abside, che è la parte poi più illuminata. Non è però perfettamente in asse. Se si vedono le piante di tante cattedrali, è come se il coro fosse un po' piegato rispetto all'asse della navata. E questo è un altro mistero delle cattedrali. Lo hanno spiegato in tanti modi, il più consueto è quello che richiama il Cristo. Siccome la navata riproduce il tempio fisico, riproduce il tempio dell'uomo, e la croce della cattedrale è la stessa croce del Cristo, il Cristo in croce ha il capo reclino su un lato, e così la cattedrale ha il coro che è appena flesso su un transetto. Dicevo prima che la cattedrale è sviluppata su tre livelli, e questo è molto interessante. In basso possiamo dire che c'è il volere, in medio c'è il sentire e sopra c'è il pensare. Quali sono questi tre livelli? Ci sono le arcate, le tribune e il triforio. La parte più alta è il triforio, la galleria sovrastante le navate laterali, che è spesso aperta sulla navata centrale con delle tribune, per lo più trifore, in cui le finestre sono a tre spicchi, diciamo così, a tre parti. La cattedrale è una scultura in cui i vuoti hanno la meglio sui pieni. Quello che era il muro romanico, denso, compatto, diciamo monumentale, è stato tutto alleggerito, svuotato, è stato trasformato in vetrati, in rosoni, in finestroni, per dare leggerezza a questa struttura, affinché la spinta ascensionale dell'uomo fosse riflessa anche nelle strutture. Anche le stesse colonne delle cattedrali gotiche non sono colonne tozze, fatte soltanto di un cilindro, sono colonne che si chiamano in francese, mi pare, cothurnées, cioè sono affiancati da costoloni, da nervature, che poi partono, seguono tutta questa colonna e addirittura si prolungano verso l'ogiva fino al punto centrale in cui le vele dell'ogiva si chiudono. Questo è fatto per far sì che la colonna non desse l'impressione di una monumentalità, di un'imponenza unica, ma perché riflettesse lo slancio, la spinta verso l'alto dell'uomo. Perché l'uomo salisse verso l'alto e avesse l'esperienza che allora era fortemente raccomandata dalla spiritualità monastica del tempo, cioè l'esperienza della luce. Il gotico è un'arte della luce come manifestazione di Dio. I filosofi che prepararono il terreno, che stesero il tappeto alla diffusione dello stile gotico, dell'architettura gotica in Europa, furono i filosofi vittorini, degli agostiniani che si rifacevano sia ad Agostino che a Platone. Qui non si parla ancora di Aristotele e sono pochissimi a parlarne. È la spinta platonica verso l'alto che vuole essere celebrata dallo stile gotico. Allora questi filosofi, Ugo di San Vittore, Riccardo di San Vittore e altri ancora, puntavano gli occhi sulle scritture in cui si parlava della percezione della luce divina. Come dicevo prima in quella lettera di Giovanni, Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Ecco, erigendo queste enormi costruzioni di pietra, in cui la pietra parla, la pietra canta, la pietra simboleggia, si voleva fare l'esperienza della luce, richiamare l'uomo all'esperienza della luce. Allora questi filosofi richiamavano anche dei versetti del Nuovo Testamento e li sottolineavano proprio con la matita rossa e blu. Seconda lettera ai Corinzi: Dio che disse la luce splenda nelle tenebre, fu lui stesso che rifulse nei nostri cuori perché si accendesse la conoscenza della gloria di Dio nella sembianza di Cristo. Efesini, negli Efesini Paolo dice: se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Come sperimentare questa luce? Ecco che il Medioevo inventa lo stile gotico. Prima lettera di Pietro: Dio dalle tenebre vi chiamò alla sua meravigliosa luce. Questi versetti erano particolarmente cari a questi vittorini, che elaborarono questa metafisica della luce di cui adesso vi parlerò.